quantità di rifiuti che può ogni singola persona. Mi venne risposto che era un calcolo abbastanza empirico dovuto ai dati effettivi della raccolta. Mi piacerebbe anche a me andare a mitigare questa cosa, magari come diceva il collega Rubiani, i bimbi in età scolare, le famiglie molto numerose, non sempre solo una tarifazione legata all'ISE, ma anche proprio alla composizione del nucleo, potrebbero andare meglio anche ad aiutare un migliore individuazione della giusta tariffa per ognuno. Grazie.
Altri interventi? Assessore, vogliono aggiungere qualcosa? Allora dico due cose io perché ho sentito alcune cose che sinceramente, non, vabbè, poi insomma, ovviamente è il dibattimento politico, ma insomma lasciano anche un po' sorpreso sinceramente perché mi sembra che tutti questi consiglieri, questi gruppi presenti nel Consiglio avessero comunque parlato del porta a porta e siamo, credo, forse anche tutti sicuri che il porta a porta organizzato da IMAG è quello che, rispetto anche a tanti altri tipi di raccolta, ottiene risultati migliori. Noi abbiamo, fra virgolette, semplicemente applicato anche nel nostro comune un metodo di raccolta che aveva già dato ottimi frutti in tantissimi comuni dove IMAG appunto gestisce questo tipo di raccolta. Il tema che ho citato del discorso della metratura degli appartamenti abbinati ai bidoni sanitari, consigliere Rubiani, effettivamente so, me l'hanno detto che ne avete parlato in commissione, ma so, è un anno e mezzo che ne parliamo in realtà di questo tema, quindi anche con altri gruppi, quando ero al mercato, con tante persone, quindi se ne è parlato in altri modi. Però vedete, quando si applica, quando si fa un cambiamento, quando si applica una regola nuova, bisogna che il singolo, la famiglia, la comunità, a seconda di chi si sta parlando. Prima bisogna imparare a rispettare la regola e applicare un modello. Noi abbiamo applicato un modello che già funziona, ripeto, nelle altre parti. Poi eventualmente si possono portare alcuni correttivi. Proprio in questi giorni, una settimana fa circa, adesso non ricordo il giorno preciso, l'assessore Messori ha inviato una lettera ad alcune, un paio, siti di Campogalliano, posti di Campogalliano dove sapevamo fin dall'inizio che ci sarebbero stati un po' più di problemi soprattutto per questioni anche proprio oggettive di conformazione delle residenze e quindi andremo adesso che è un anno che applichiamo il sistema che abbiamo visto come è andata e come sta andando Campogalliano che con IMAG applicheremo ad esempio un pezzettino nuovo rispetto a quello che abbiamo fatto che va nell'idea di, nell'ottica di togliere una parte di cassonetti di quelli che devono essere esposti visibili alla cittadinanza, ad esempio, no? Ma lo facciamo adesso perché abbiamo visto com'è andata, però il tema di applicare questo grandissimo, in fin dei conti è un grandissimo cambiamento di mentalità che richiede soprattutto consapevolezza. Il fatto di parlare anche di dire che in realtà il porta a porta non porta risultati, se ho capito bene, ma è perché abbiamo tolto i cassonetti dalla strada, che è vero in parte, ma non è tutto qua, non è vero. E non mi piace neanche sentire parlare di scempio in un paese come Campogalliano. Lo scempio forse c'è in altri comuni vicino a noi, adesso non faccio riferimenti. Però insomma, non è corretto parlare di scempio, è corretto di parlare di situazioni, della stragrandissima maggioranza di situazioni in cui le cose vanno bene e di alcune cose da sistemare un po' dove si può sistemare. Però ci sono centinaia, centinaia e centinaia, cioè non parlo quando si dice ah, molti me l'hanno detto, no, veramente, e sono tre persone, centinaia di persone, di famiglie che hanno fatto uno sforzo o perché prima non seguivano le regole che già c'erano della raccolta differenziata, ma soprattutto che la facevano, ma la facevano adeguata al sistema che c'era, che stanno cambiando anche il loro sistema di vita e anche degli operatori economici. Perché Penso ai bar che hanno cambiato e l'hanno fatto adesso, perché è adesso che gli abbiamo chiesto questo sforzo di pensare all'ambiente, che è quello che comporta porta a porta. Hanno tolto delle cose usa e getta e hanno messo delle stoviglie, delle cose lavabili. Ma è questo il grande cambiamento che questo tipo di porta a porta, di questa raccolta produce. Ma è così, o i negozianti di Campogalliano, non quelli delle grandi catene, che non hanno la libertà di farlo singolarmente, quindi si va avanti, insomma il progresso diciamo ambientale va avanti a livello più alto, ma ci sono dei nostri piccoli negozianti, quelli che chiamiamo negozianti del vicinato, che hanno anche... si sono sforzati di trovare nuovi articoli che vanno nell'ottica di non utilizzare l'usa e getta, ma di produrre anche meno rifiuti. Quindi dire che il porta a porta non produce rifiuti mi sembra davvero è un peccato dirlo nei confronti di la maggior parte della popolazione, quasi tutti, che si stanno sforzando di applicare bene questo metodo. È vero che siamo andati a toccare la proprietà privata rispetto alla proprietà pubblica e questo ha dato fastidio alle persone, a tante persone, e quindi è un'abitudine diversa. Come credo negli anni, non so neanche quando, non ricordo quando sia stato fatto, io probabilmente ero molto piccola, quando negli anni 70 dai semplici trespoli di quando si faceva veramente, si produceva poco rifiuto, si è passati a mettere in tutta Campogalliano tutti i cassonetti, prima immagino singoli, poi della carta, della plastica, negli anni a venire, e ci siamo trovati tutte oltre 100 postazioni, se ricordo bene, di isole, come le chiamavamo, piccole aree attrezzate, invadendo tanto spazio pubblico. Immagino che sia stato uno shock. Adesso siamo tornati ad avere più spazio pubblico libero a favore della collettività, naturalmente, ed è vero che ognuno deve fare questo piccolo sforzo, però veramente parlare di scempio mi sembra veramente esagerato, ecco, ci tenevo a dirlo. Sul discorso dell'aiuto alle famiglie, se si parla di tariffa puntuale, si parla di tariffa puntuale, e quindi questo è. Però davvero lo ridico, lo ricordo, cioè questo comune non lascia indietro le persone. Stavo pensando, si parla di giovani, tema molto sensibile, di famiglie numerose, comunque di aiutare anche le famiglie. Non sono certo quant'è al massimo 69 euro in più che si paga, solo per qualcuno, per pochissimi. Eh? Ah, scusa. Comunque si parla di poche decine di euro. Non è questo che è questo, magari insieme a tantissime altre cose, che induce una famiglia, una coppia a decidere di avere uno o più bambini, insomma. Però voglio dire, siamo un comune che fa andare con l'aiuto dei servizi sociali, perché non siamo un bancomat, ma aiutiamo le famiglie a fare dei progetti di vita, le famiglie in difficoltà, ma noi mandiamo i bambini delle volte gratis a fare sport in polisportiva, che costa 350 euro, 300 euro all'anno. Non si parla di 50 euro in un anno, quindi poi non si riesce a fare tutto e ci piacerebbe fare di più, però l'attenzione alle famiglie con i figli ce l'abbiamo, insomma, quindi insomma, davvero, davvero in tanti modi. Comunque mi fermo qua, se ci sono delle dichiarazioni di voto, altrimenti mettiamo in voto, oppure se ci sono delle repliche, non ci sono, mettiamo in votazione, quindi ok. Riprendo. Quindi ci sono le due delibere diverse da votare, quindi chiediamo l'approvazione del punto numero 3, modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani. Chi è a favore? Centrosinistra Campogalliano. Contrari? Progetto Campogalliano. Astenuti? Movimento 5 Stelle. C'è l'immediata eseguibilità? Votazione come sopra. Ok. Poi la parte delle tariffe, sempre legate a porta a porta, quindi il punto numero 5, modifiche al regolamento, no scusate, punto numero 4, servizio per la gestione dei rifiuti urbani, approvazione e articolazione tariffaria e agevolazioni per l'anno 2023. Chi è a favore? Centrosinistra Campogalliano. Contrari? Progetto Campogalliano. Astenuti? Movimento 5 Stelle. Anche qui c'è l'immediata eseguibilità, votazione come sopra? Ok, d'accordo, grazie. Quindi questi punti sono terminati. Possiamo salutare i nostri tecnici che sono venuti per questi punti. E allora, siccome ci sono dei cittadini presenti, avviso che abbiamo anticipato di un paio di punti la risposta all'interpellanza su Piazza della Bilancia. quindi non vi facciamo aspettare fino alla fine, ovviamente se volete rimanere noi siamo sempre contenti quando ci sono i cittadini, quindi la facciamo subito dopo il punto numero 5 che trattiamo adesso, che sono le modifiche al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. E qui con noi la dottoressa Susi Tinti. Sì, abbiamo detto che facciamo prima questo, no? Sì. Dirigente degli affari generali dell'Unione Terre d'Argine, però prima passo la parola all'assessore Tebasti.
Sì, buonasera a tutti. Allora, quindi si sta parlando del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e canone mercatale. Allora, il presente regolamento è stato istituito nel 2021 quando si è passati da tassa a canone e già è stato modificato nel 2022 per adeguamenti normativi e le agevolazioni Covid. Le ragioni per le modifiche che portiamo in consiglio stasera sono essenzialmente due. La prima è quella di uniformare le procedure all'interno dei 4 comuni appartenenti all'Unione Terre d'Argine, in particolare quelle riferite agli impianti pubblicitari e all'occupazione di suolo pubblico. Dallo scorso anno abbiamo potenziato il progetto dello sportello unico delle attività produttive, del SUAP, che rilascia queste autorizzazioni, ed è emersa la complicazione di gestire tante piccole differenze. Questo aspetto delle differenze tra comuni vicini appartenenti alla stessa unione impatta molto anche sulle imprese e sulle associazioni. Quindi pensiamo che avere regole uguali semplifichi la gestione per tutti. Il lavoro dei tecnici, che ringraziamo sia del SUAP che degli uffici tributi e dell'ufficio tecnico, è stato lungo e faticoso, anche della Polizia Municipale, per analizzare puntualmente cosa tenere e cosa modificare di questo regolamento e per unificare i regolamenti. La seconda motivazione è la semplificazione delle procedure autorizzatorie per le insegne, le targhe, il vetrofanio, le tende che non necessitano di un parere di un ente esterno, come ad esempio la sovrintendenza. Sarà infatti sostituita l'autorizzazione, che è più difficile da ottenere, insomma più complicata, ed è a termine, ha una scadenza al massimo di 2 anni, con la SCIA, che è più semplice da presentare e non ha scadenza. In questo regolamento non vengono riportate le informazioni organizzative degli uffici che si occupano dei procedimenti né i processi interni. Sono dettagli questi che non riguardano i cittadini. Questa modalità ci permette quindi di non avere l'obbligo di tornare in consiglio qualora si applichino riorganizzazioni interne. In questo caso basterà modificare le circolari organizzative, nelle quali possiamo ovviamente trovare tutte le informazioni precise di chi fa quel procedimento, entro quanti giorni e quali sono gli uffici che lo coinvolgono. Quindi la maggior parte degli articoli nuovi riguardano soprattutto le insegne pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico, e per questo sono stati rinumerati tutti gli articoli. Il regolamento modificato sarà attivo già dal 1 gennaio 2023, quindi retroattivo, perché approvato entro i termini di approvazione massima del bilancio, che è domani, il 31 maggio 2023. Per la parte tributaria non ci sono modifiche sulle tariffe né sulle esenzioni. Quest'anno, infatti, finita l'emergenza Covid, si tornerà ai canoni abituali. L'unica modifica è quella degli articoli che disciplinano le sanzioni. Infatti, con l'intensificarsi del recupero dopo l'emergenza Covid, ci si è resi conto, insomma in fase terminale, ecco, ci si è resi conto di un conteggio sproporzionato sulle sanzioni per occupazioni di imprese o associazioni che non fossero in regola. E questo lo spiego con un esempio. A oggi chi chiede un'occupazione, cioè quindi con questo regolamento, chi chiede un'occupazione di suolo temporaneo per edilizia ordinaria, ad esempio, più di 100 metri quadri per 30 giorni, ha un canone agevolato del 50% rispetto a quello ordinario che si applica per occupazioni di più lunga durata, e pagherebbe quindi 480 euro. Quindi un cantiere di 100 metri quadri per 30 giorni, 480 euro. La tariffa senza agevolazioni sarebbe di 3.150 euro. se supero i 3 mesi, ad esempio, ho una riduzione inferiore del 30%. Se un'impresa si dimentica di dichiarare che il cantiere è ancora in corso, diventa abusivo. Quindi con il nuovo regolamento invece mi viene applicato un canone, cioè tengo la tariffa agevolata del 50%, però mi viene applicato un canone maggiorato del 50% e una sanzione del 100%. Quindi sono abusivo, ovviamente per i giorni in cui che non ho dichiarato, e pago 1.200 euro. Quindi 480 più una maggiorazione del 50%, che è 240 euro, più una sanzione del 100%, che è 480 euro. Quindi pago 1.200 euro. Invece di pagare 100, pago 250%, no? Con il vecchio regolamento, invece, questo con il nuovo regolamento, con il vecchio regolamento avrei pagato 7.875 euro. Quindi, noi comunque applichiamo, nel caso di abuso, la maggiorazione più alta, quindi del 50%, perché la maggiorazione la possiamo scegliere, possiamo andare da 0 al 50%. Ma questa impostazione, cioè mantenere la cifra base originaria, appunto agevolata, ci sembra molto più equa, anche se confrontata con le altre imposte. Cioè quando noi siamo, non è il termine giusto, abusivi, ma non ci ricordiamo di pagare l'IMU, quando ci arriva la sanzione è al massimo il 100%, non è un aumento così elevato. Quindi noi proponiamo al Consiglio appunto questa modifica, cioè di mantenere anche per gli aspetti sanzionatori il canone base, quello agevolato in tutte le sue applicazioni, insomma, applicando ovviamente dopo la maggiorazione e la sanzione. Io ho finito.
Grazie Assessore, a chi la parola? Consigliere Rubiani, prego.
Sì, grazie. Solo per dire due cose, fa dichiarazione di voto contestualmente così ci mettiamo avanti. Siamo d'accordo sul contenuto, assolutamente in disaccordo, anche se la legge lo prevede, sulla retroattività, l'abbiamo già detto in commissione. Se cominciamo con le leggi o i regolamenti che hanno retroattività, il diritto da Montesquieu in poi va a farsi benedire, lo sanno, lo si sa. E quindi, nonostante fossimo d'accordo sul contenuto, ci asterremo, perché questo è un vulnus pesante. Tutto lì, grazie.
Altri? Consigliera Bozzoli, prego.
Grazie per la parola e buonasera a tutti. Allora, in maniera molto sintetica, volevo sottolineare due cose. La ragione di questa modifica è sicuramente semplificare e rendere più agile il processo da due punti di vista, sia quello di chi richiede, sia da parte dell'ente che deve poi svolgere tutte le procedure. Lavorare con 4 comuni che hanno regole diverse su un unico tema, come sappiamo, non è semplice, rallenta e crea anche da certi punti di vista confusione. Detto questo, considerando la semplificazione e l'omogeneità nell'accezione positiva del termine, sicuramente è già un buon punto e un buon motivo per l'approvazione. E detto ciò, per la parte autorizzatoria. Mentre per quanto riguarda la parte tributaria, che come è già stato specificato prevede che il calcolo sia effettuato con i medesimi criteri sia nell'ipotesi di occupazione autorizzata che di quella non autorizzata, vogliamo ricordare appunto che il ragionamento non è quello di premiare chi non è autorizzato, tant'è che la sanzione viene applicata comunque nel 100%, ma di evitare che vengano richieste delle cifre spropositate a copertura di quella che può essere una semplice dimenticanza per alcuni giorni. Detto questo, penso che la dichiarazione di voto sia già stata, insomma, compresa e il nostro gruppo voterà a favore. Grazie.
Altri interventi? Recepisco quanto detto da consigliere Rubiani, perché bisogna sempre stare molto attenti. Io sono d'accordo, però anche le agevolazioni sulla Tari le facciamo in realtà retroattive, cioè proviamo adesso ma valgono da gennaio, e però cioè, quindi sì, no, il tema c'è anche secondo me a livello insomma, teorico, ma non teorico, anche pratico, però è vero che qui si fa una cosa in favore dei cittadini, però ok, era solo per dirlo insomma. E allora mettiamo in votazione, scusate devo riprendere il allora, siamo al punto numero 5, quindi chi è a favore delle modifiche al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico, esposizione pubblicitaria e canone mercatale? Centro-sinistra Campogalliano, contrari? Nessuno? Astenuti? Progetto Campogalliano e Movimento 5 Stelle. C'è l'immediata eseguibilità anche qua? Uguale? D'accordo. Buonasera a tutti, buonasera. Ciao, arrivederci, buonasera. Dunque, allora passiamo all'interpellanza, quindi all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Come ho detto prima, lasciatemi un minuto che devo tirare fuori i documenti. Mentre tiro fuori i documenti, ricordo le regole, visto insomma, che ci sono i cittadini presenti, perché magari non le si hanno sempre presenti, in consiglio comunale. Dunque, io parlo tanto perché oltre a fare la funzione del sindaco, diciamo così, insomma, comunque dell'amministrazione, sono anche presidente del consiglio, perché Campogalliano non ha, come quasi tutti i comuni hanno, ma noi non ce l'abbiamo, un presidente del consiglio altro, quindi devo dare la parola e fare le votazioni, eccetera. Seconda cosa, allora si tratta di il documento presentato, poi entreremo nel merito, è un'interpellanza che prevede la discussione, contrariamente all'interrogazione, quindi dopo la lettura dell'interpellanza e l'intervento della sottoscritta in risposta è aperta la discussione fra i consiglieri. Ricordo ai cittadini che, come sempre, questa è una regola assoluta e generale, i cittadini non possono prendere la parola mai in consiglio comunale, tranne esperti che vengono chiamati appositamente, ma in cose particolarissime, quindi da semplici i cittadini e anche tutti gli altri, insomma non solo i cittadini, sono semplici uditori. Allora, quindi passiamo al punto numero 8, poi recupereremo gli altri, il 6 e il 7, che è la risposta all'interpellanza protocollo numero 3458 del 3 aprile, presentata dalle liste Movimento 5 Stelle, Progetto Campogalliano e Uniti per Campogalliano, che stasera non è presente, relativa alla situazione di Piazza della Bilancia. Noi rispondiamo stasera, come prevede il nostro regolamento, cioè entro il secondo consiglio comunale che si tiene dopo la protocollazione dell'interpellanza. A chi la legge o chi la commenta? Consigliere Rubiani, prego.
Ok, credo che facciamo prima leggerla. Interpellanza relativa alla situazione di Piazza della Bilancia. Evidentemente interpellanze sono, per il pubblico lo dico, sono indirizzate al sindaco o all'assessore di competenza, in questo caso al sindaco che è anche presidente del consiglio comunale. Finalmente domenica 26 marzo, andiamo indietro, è stata scritta il 31 marzo, alcune attività hanno richiamato l'attenzione della cittadinanza su Piazza della Bilancia. È una piazza al cui interno sono due opere d'arte, la coppia di fontane, opera dello scultore pavullese Raffaele Biolchini, intitolata La misura nel peso, e la riproduzione sul selciato di un disegno del pittore, fotografo, scenografo e regista milanese Luigi Veronesi, che è uno dei maestri dell'astratismo italiano. In realtà questa seconda riproduzione ormai credo che si faccia fatica a vedere bene, ma comunque così era nata Piazza della Bilancia. È uno spazio quindi da valorizzare, come richiesto da tempo dai residenti, che auspicano una più attiva attenzione alla vita e al decoro della piazza stessa. Qui non abbiamo riportato, hanno scritto, avete risposto, c'è tutta una serie di cose che, però da un paio d'anni semplicemente abbiamo scritto, da un paio d'anni un gruppo di cittadini che lì abitano ha sollevato alcuni problemi connessi alla vivibilità della piazza. Gioco del pallone con palla di cuoio fino a tarda notte, con spregio del rispetto della proprietà privata, cioè pallonate che arrivano agli infissi dei negozi sotto il porticato e anche della quiete pubblica, peraltro garantita dal nostro regolamento di pulizia urbana, l'articolo 28,3. Secondo tema, secondo problema, la presenza di panchine che sono posizionate troppo vicine agli edifici, con conseguente formazione di gruppi di persone vocianti in prossimità delle abitazioni, anche oltre l'orario consentito e fino a ore piccole, rumori poi che la conformazione della piazza amplifica, no? Gli immobili intorno e la piazza fatta così, evidentemente un rumore rimbomba e diventa. Terzo problema, queste panchine non sono fissate al suolo e quindi vengono liberamente spostate dai ragazzotti spavaldi e maleducati che, in barba alle regole di convivenza civile, continuano a rumoreggiare a notte fonda. Tra l'altro qui contravvengono anche l'articolo 16 del regolamento di polizia urbana. Così che la disposizione attuale delle panchine, questo almeno il 31 marzo, magari oggi è già diversa, quindi quel che abbiamo scritto non è proprio corretto, non corrispondeva al 31 marzo a quanto definito in origine. Ultimo punto, la sicurezza delle persone che attraversano e vivono nella piazza, che è minacciata dall'attraversamento di portici e piazza con monopattini, ahimè molto di moda, spero che cominci a calare, skateboard, disattendendo così l'articolo 11,2 del regolamento di polizia urbana. In considerazione di quanto su esposto, i sottoscritti consiglieri Vandelli Valeria, Costa Enea, Lugli Paolo, Rubiani Marco chiedono a lei e alla giunta comunale cosa si intenda attuare per risolvere la situazione di rumorosità, problema ancor più sentito in quanto prossimi alla stagione estiva, ormai ci siamo e quindi finestre aperte, rumore peggiore in casa. Quali attività vengono proposte per migliorare la fruibilità e vivibilità della piazza? In quale modo si intenda procedere alla valorizzazione delle due opere arte presenti nella piazza? Qua scrivevamo con particolare urgenza per il disegno di Veronese, riprodotto sul selciato e oggi quasi non più visibile. Potremmo aggiungere adesso anche della fontana, che qualche giorno fa era ancora vuota, non so se sia ancora così, ma insomma fontana non sembrava. Considerato anche la richiesta di rendere Campogalliano una città d'arte, cioè che dovrebbe poi avere elementi caratteristici da presentare al turista che viene. Questo è quanto della interpellanza. Se mi è consentito un commento molto veloce, io credo che sul gioco del pallone abbiamo un cartello, scendendo alziamo lo sguardo e c'è un cartello di fronte alla porta d'uscita che dice vietati il gioco del pallone perché è una piazza questa. Pensiamo che là si possa fare almeno uguale, facendo poi, come al solito, non mettendo una legge, una norma e basta, ma poi ogni tanto mandando qualcuno a verificare che venga rispettata. E sulle panchine, sono basito che panchine così siano, virgolette, libere di circolare, cioè lasciate al libero arbitrio dell'educazione del cittadino, però attendiamo una risposta quindi positiva su buona parte dei punti. Grazie.
Grazie consigliere Rubiani. Allora parto rispondendo in modo un po' più stretto, diciamo, al dispositivo dell'interpellanza, che è un documento ufficiale, e poi aggiungo anche alcune altre cose. E dunque, devo fare però un'anticipazione, insomma, un commento iniziale, perché per andare nel contesto giusto, ecco. Allora, il consigliere Rubiani ha citato alcuni scambi, insomma, di corrispondenza, comunque di idee con i cittadini di Piazza della Bilancia, che sono qua in parte presenti, che ringrazio di esserci, e ringraziamo anche noi, e perché comunque fa sempre bene, ecco, confrontarsi anche in questo caso solo di auditori, però insomma diamo delle risposte. E la situazione è molto complessa, quindi rispetto all'incontro più ufficiale che c'è stato il 15 ottobre dell'anno scorso, quindi 7 mesi, se faccio bene i conti, più di 7 mesi fa, la situazione della proposta, insomma, su cui i cittadini hanno tirato attenzione e adesso anche i consiglieri, è una situazione articolata, quindi non c'è solo un aspetto, ad esempio il gioco del pallone, come ha citato Rubiani, ma ce ne sono tanti. Abbiamo voluto, in realtà è dall'inizio che ci lavoriamo, dall'inizio anche da prima dell'incontro di ottobre, ma soprattutto dopo questo incontro, che anche i vari assessori, che ringrazio, della giunta, perché ci sono diversi temi, c'è un tema di lavori pubblici, c'è un tema di urbanistica, di derivazioni di documenti molto, molto vecchi, c'è un tema di educazione, non solo, ma dei giovani, di educazione sociale, quindi ci sono vari temi che quindi anche i vari assessori si sono messi al lavoro. E tra l'altro si è deciso anche di coinvolgere il Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi, che è Campogogliano in realtà presente da tanto tempo, anche per sentire la loro opinione e per sensibilizzarli. E poi c'è una complessità, forse la maggiore, per gli aspetti tecnici, che dopo magari su cui qualcosa, dico qualcosa. E poi lo ammetto, oltre a tutto il lavoro fatto in modo diviso per assessorati, anche la mia difficoltà di mettere tutto insieme e di avere poi il tempo di guardare alcuni documenti di cui parlerò dopo. Allora, per quanto riguarda il primo punto dei tre, che cosa si intende attuare per risolvere la situazione di rumorosità, visto che siamo già adesso, no in realtà no perché è piovuto fino adesso, però insomma siamo già nella situazione, quindi fino adesso nella col caldo, quindi nella stagione estiva, quindi è chiaro che la frequentazione c'è già anche di Piazza della Bilancia. E allora intendiamoci un po' su che cosa vuole dire rumorosità, perché i rumori sono provocati da diverse fonti, ecco, quindi anche l'articolo 28 che è stato citato il comma 3 nell'interpellanza, quello della quiete pubblica. C'è differenza se un rumore lo fa un pallone, se c'è uno schiamazzo di un ragazzino, se c'è uno stereo tenuto ad altissimo volume tutta notte o un'ora di sera, quindi c'è differenza, insomma. Quindi è la parte più difficoltosa da normare e da controllare. Perché è vero che c'è l'articolo sulla quiete pubblica con il comma 3, ma è anche vero, sentito chi poi lo applica, chi lo fa applicare e rispettare, che cioè la nostra polizia locale, è uno degli articoli più difficilmente applicabili. Capiamoci bene, non vuol dire che è scritto e non ha valore, vuol dire che è difficilmente applicabile per tutta una serie di contesti che sono e di regole che sono chi va a verificare la grandezza fisica del rumore. E con gli strumenti, tocca ad ARPA, però insomma sono cose che si possono fare, quindi diciamo che sulla quiete pubblica più che fare riferimento a quello che è scritto, fa riferimento quando, come in questo caso, c'è una parte di popolazione che con reiterate segnalazioni si lamenta del rumore, insomma pensiamo, senza fare esempi di altri comuni, ma sui giornali si legge di piazze dove ci sono effettivamente delle segnalazioni di rumori. Segnalo subito, prima di dimenticarmi, che a proposito del controllo, visto che questo articolo c'è già, non ho portato i dati degli altri anni, ma abbiamo già avuto occasione di comunicare, quindi mi limito al dato del 2023, cioè quindi oggi siamo il 30 maggio, sono stati effettuati dalla nostra polizia locale, prevalentemente in divisa, ma anche in borghese, e anche soprattutto dalla pattuglia serale, sono stati effettuati 42 pattugliamenti dall'inizio di quest'anno. 42 pattugliamenti, che non significa solo passaggi in macchina guardando dentro con la testa, ma significa anche alcuni propri appostamenti, quindi soboprattutto da parte dei vigili borghesi in questo caso. Sono stati fatti 42 pattugliamenti e, come le altre volte, ci dicono che non hanno rilevato delle particolari fonti di rumore tali da intervenire per l'applicazione del regolamento, però sono passati, insomma. Questo per quanto riguarda la rumorosità. Invece sulla rumorosità di altro tipo, di altra fonte, come ad esempio il pallone, diamo risposta con un'ordinanza che è pronta già in realtà da un po' di tempo, ma che io ho guardato passata l'ultima allerta, abbiamo pronto un'ordinanza che verrà emanata appena pubblicata ed emanata, firmata da me, ma insomma appena torna il nostro responsabile della polizia locale di Campogalliano, dove si va a normare anche l'attività del pallone. Questa giunta, come già detto ai cittadini di Piazza della Bilancia, non intende vietare in modo assoluto l'uso del pallone in Piazza della Bilancia. Il cartello, anche questo è già stato detto, il cartello che è presente, che è stato lasciato finora, ma fu messo alcuni anni fa dopo la ristrutturazione della chiesa e per un discorso anche di tutela del bene architettonico, però non c'è stata nessuna ordinanza in realtà, quindi dovremmo toglierlo. In Piazza della Bilancia non intendiamo vietare il gioco del pallone, perché il gioco del pallone può essere fatto in vario modo, e può essere fatto da bambini molto piccoli, può essere fatto da ragazzi, può essere fatto da adulti, può essere fatto con palloni leggeri di plastica che non fanno rumore, può esserlo fatto passandosi la palla per terra senza fare dei tiri forti, può essere fatto in orario del giorno, in orari serali, quindi ci sono varie possibilità. E teniamo anche conto del fatto che la Piazza della Bilancia è l'unica zona in area libera di Campo Gagliano non frequentata dalle auto e piuttosto chiusa. Cioè, la piazza davanti al comune è anche questa pedonale, non si possono passare le auto, come anche il sagrato della chiesa, ma è molto più aperta, quindi è evidente che ogni tanto ci sono bambini che vengono a giocare, anche piccolini, però il posto naturale dove i bambini vanno a giocare, i ragazzi vanno a giocare, cioè un conto è giocare calcio, però un conto è il gioco che dico appunto fatto in un certo modo, è Piazza della Bilancia. Per il gioco del calcio ci sono i campi da calcio, tra l'altro noi ci ostiniamo anche a tenerli liberi, di libero accesso, abbiamo il campo in via Barchetta, insomma ci sono anche dei campi dove i ragazzi possono andare a giocare, a fare le partite di calcio. Quindi le partite di calcio fatte da ragazzotti grandi che tirano le pallonate con palloni pesanti non saranno più permesse. L'articolazione che ha trovato la nostra polizia locale, e spero che non dia adito a commenti ironici, perché questo ci tengo a dirlo, quando viene fatto un regolamento di qualsiasi tipo, quando è prevista la sanzione, quindi la multa, nel regolamento di polizia urbana, anche in tutte le altre tipi di legge, si può fare ricorso, quindi il divieto deve tenere dal punto di vista giuridico, perché dopo noi siamo contenti che hanno preso una multa, ma poi davanti al tavolo del sindaco arrivano i ricorsi e dispiace molto, perché una regola che è stata messa dalla pubblica amministrazione per in questo caso per la convivenza civile, nel momento in cui non viene poi si deve accettare ricorso perché c'è l'avvocato dietro che fa ricorso fatto bene, dopo dispiace perché viene a mancare l'aspetto educativo. Quindi uno fa lo sforzo di fare il regolamento, si fa lo sforzo di dare la multa, in più dopo non la pagano perché hanno ragione, perché non era precisa, e quindi dopo insomma tutto l'impianto non ha più senso. Quindi lo dico perché pensa che ti ripensa, anche qua è trascorso un po' di tempo, un po' di valutazioni anche di altre ordinanze, la differenza che è stata fatta apposta quindi nell'ordinanza è che non si può utilizzare il pallone al di sopra dei 250 grammi, c'è un dato preciso, perché se si dice palloni pesanti o palloni di cuoio, dopo diventa difficile dire pallone pesante eccetera. E ovviamente è stata presa questa grammatura perché è quella che prevede che non vengono utilizzati i palloni pesanti, che sono quelli che spesso utilizzano i ragazzi, spesso quando ci sono queste cose utilizzano questi palloni qua, e quindi significa che il bambino o anche il ragazzo che vuole usare una palla leggera di quelle che si vanno contro le spine delle rose, si bucano, la può usare, d'accordo, però c'è tutta l'altra parte del regolamento che prevede poi che non si possa danneggiare quello che c'è attorno, in questo caso attorno alla piazza, quindi negozi eccetera, però la differenza è questa, e ovviamente le auto della polizia saranno dotate di bilance, d'altra parte siamo il paese della bilancia, quindi non è un problema trovarle, e faranno questa verifica, perché in questo modo se si decide davvero poi alla fine di dare la multa a qualcuno che continua, dopo però la multa la devono pagare, perché non possono fare ricorso in pratica. Comunico anche, per chi non lo sapesse, che quando il reato, diciamo, insomma, si va contro un regolamento, è un minorenne, non si può fare la multa al ragazzino o al bambino, e quindi gli agenti devono farsi dare il nome e cognome del ragazzino, poi si telefona a casa alla famiglia, papà o la mamma, i genitori, e poi dopo si eleva la sanzione, dopo averglielo detto, perché altrimenti si arrivano ad arrivare a una cosa che non sanno cos'è, si eleva la sanzione agli adulti, che però insomma, anzi, vabbè, bisognerebbe fargliene due, perché se hanno un bambino che non controllano in Piazza della Bilancia, comunque questa è, quindi è per dirvi che questa cosa si può fare, ecco, quindi questo è il discorso della rumorosità. Per quanto riguarda, poi ci sono anche altre dopo guardiamo l'ordinanza, sul discorso della fruibilità e della vivibilità della piazza, immagino quindi tutto il discorso che si chieda, del discorso anche delle soluzioni tecniche, in questo caso fruibilità e viabilità e vivibilità, sono state prese diverse decisioni, devo dire però che una parte di esse devono essere approvate dai residenti di Piazza della Bilancia, perché si va attorno ai beni privati, come ad esempio ai muri delle case. Allora, scusate che prendo l'ordinanza, ecco, ce l'ho in mano. Allora, sotto i portici, questa era una richiesta da parte dei cittadini che condividiamo, sotto i portici, che sono comunque ad uso pubblico, sarà vietato andare con sia le biciclette, che non possono più essere messe sotto i portici ma devono essere parcheggiate dove ci sono i portabiciclette o sul cavalletto, comunque insomma all'esterno dei portici, quindi non si può passare con le biciclette, quindi qua si parla non solo di ragazzi ma anche di adulti, non si potrà, anche questa era una richiesta, più entrare con i mezzi a motore, i motocicli e le moto, neanche a mano come delle volte si faceva adesso, quindi questo l'avete chiesto e lo accogliamo, perché può essere un pericolo per un bambino che sta giocando andare vicino a una moto, poi la moto gli cade addosso, cioè non solo per i bambini, però insomma si pensa in particolare alla loro disattenzione, quindi non si potrà più parcheggiare moto e neanche portarle a mano e parcheggiare in tutta la Piazza della Bilancia. A questo proposito è stato fatto uno studio da parte dell'ufficio tecnico per come fare, perché se poi si fa un divieto bisogna anche poi dare dei permessi, perché anzi le biciclette e le moto e tutto, anche i monopattini ovviamente, anche tutti gli acceleratori di velocità. Qui, solo per farvelo vedere, c'è tutta una relazione tecnica di una ventina di pagine dove i nostri tecnici sono andati già da diversi mesi a vedere alcune cose. Quindi verranno ripristinati i parcheggi per le moto e similari, che c'erano già in precedenza in Piazza della Bilancia, in due postazioni. Adesso non ricordo, non ho letto se erano tre diventano due, se sono due diventano uno, non so se ve lo ricordate perché ne abbiamo parlato in giunta. Comunque una parte vengono ripristinati in un numero che si ritiene adeguato, a parte che le moto possono essere parcheggiate anche negli altri parcheggi, in altri posti, però vengono fatti proprio per i veicoli a motore, e anche perché adesso un po' non si vedeva, le righe in realtà un po' si vedevano, un po' no, si vedevano poco, ma ad esempio una di queste postazioni veniva usata, credo, da un residente di Piazza della Bilancia o da qualcuno, un operatore economico, come carico e scarico, quindi non va bene. Se ci sono dei parcheggi per le moto e per i veicoli a motore, devono essere usati per quello, quindi anche questo viene accolto. Poi si va a ribadire tutti i giochi, non solo il pallone, adesso noi abbiamo detto la nostra opinione sul pallone, ma anche tutti i giochi individuali e collettivi, si va a ripetere. Molti di questi punti, di queste norme contenute nell'ordinanza che sarà pubblicata poco, in realtà già non si possono fare perché sono già contenute nel regolamento di polizia urbana, quindi l'abbiamo scritto nell'ordinanza, vengono ribaditi, perché così c'è una maggiore conoscenza e si fa prima dire c'è un'ordinanza invece che andatevi a leggere il comma dell'articolo che sono tante pagine del nostro regolamento. Abbiamo ribadito che è vietato abbandonare, lasciare sulle panchine, gettare a terra eccetera eccetera ogni tipo di rifiuto senza fare uso degli appositi raccoglitori che ci sono, che è vietato imbrattare, sporcare eccetera eccetera qualsiasi cosa che c'è dalle vetrine alla pavimentazione in Piazza della Bilancia, tutti i manufatti, che è vietato spostare gli arredi urbani presenti nella piazza, anche se questo c'era già scritto anche nel regolamento di polizia urbana. Vi devo dire però, questo mi rivolgo ai consiglieri, che non sono, perché c'è scritto nell'interpellanza, non sono solo i ragazzi che hanno spostato le panchine. Lo so per certo perché me l'hanno detto di averlo fatto, ma me l'hanno detto dopo diverse settimane, sono stati anche degli operatori economici, qualcuno che ce l'aveva, quindi non sono stati solo i ragazzi. E poi dopo abbiamo scritto anche è vietato entrare nella fontana, perché a questo punto abbiamo scritto anche questo, insomma, quindi c'è una serie di divieti con le sanzioni, con il minimo e il massimo, quindi questa parte è prevista dalla legge. le sanzioni vanno da 25 euro a 500 euro, e con la previsione, perché è un obbligo di legge, che se si paga nei primi giorni la misura ridotta deve essere il doppio del minimo, quindi 25 euro, quindi sono 50 euro. Questo non si può, sì, non si può cambiare, perché è la legge che dice di fare così. Credo di aver detto tutto il contenuto. Un'altra richiesta, questo non è nell'ordinanza, che è sempre riguarda però la vostra richiesta della fruibilità, della vivibilità, che riguarda l'arrivo di biciclette a forte velocità in Piazza della Bilancia, soprattutto in quella che è in quello che è il tragitto ideale e che collega via Crotti dalla parte di via Roma, dall'altra parte di via Crotti verso l'oratorio, diciamo. Quindi c'è questo pezzo di tragitto, quindi viene utilizzata sia dai ragazzini che magari fanno le corribande in bicicletta, che non si potranno più fare perché mettono in pericolo le persone che ci sono, quindi non si potranno più fare neanche le scorribande in bicicletta, come avete chiesto, però non vogliamo chiudere Piazza della Bilancia alle biciclette. Quindi il tema che avevate sollevato di deterrenti di velocità nei due tratti, chiamiamoli così, ingressi di ciclabile, dove c'erano le colonne grigie che venivano continuamente buttate per terra, e avete ragione su questo, e da una parte sono stati messi i panettoni gialli, che sono più pesanti da spostare, ma abbiamo visto che effettivamente anche quelli spostano, quindi abbiamo cercato di trovare una soluzione che andasse incontro al tema del teorico pericolo per chi proviene a piedi dall'angolo proprio, cioè ad esempio i cittadini che abitano lì, quindi se voltano stretto nell'angolo si possono trovare una bicicletta che va forte addosso o molto vicino, però abbiamo cercato anche, perché altrimenti non diventiamo, come dire, incoerenti poi anche nelle nostre scelte, di non andare a disincentivare la mobilità sostenibile, perché chi è abituato ad andare in bicicletta, forse qualcuno di voi lo fa, si sa che ogni volta che ci sono nelle ciclabili di Campogalliano, dove ci sono ancora, ma nei parchi possono avere un senso, però dove ci sono proprio le sbarre che obbligano a fare proprio la serpentina stretta, le biciclette fanno fatica, cioè bisogna fermarsi, ma soprattutto non sono più, quindi valicabili, cioè non costituiscono una grave, importante barriera architettonica a chi invece magari va in carrozzina. E quindi dispiace far andare in carrozzina qualcuno per fare un giro di mezza piazza per trovare un'altra entrata. Quindi abbiamo trovato una soluzione che dovremo proporre ai cittadini di Piazza della Bilancia, perché prevede una cosa tecnica attaccata alla casa, perché ci sono le grate sotto, quindi non si possono mettere per terra. Quindi una sorta di, lo chiamo orecchio, di manicone che tutela, messo in posizione, hanno guardati tecnici, che tutela che chi arriva dall'angolo dall'altra parte, la bicicletta non può essere vicinissimo perché c'è questo manicone, quindi il ciclista si trova non la strada sbarrata, non le cose così, però nella ciclabile, che non è grandissima, si vede un oggetto, ovviamente sarà segnalato legalmente come si deve fare, quindi si vede un manicone, quindi è chiaro che si deve spostare, d'accordo? E solitamente si tende anche ad accelerare quando si trova un oggetto davanti alla propria vista, quindi per la maggior parte di persone servirà anche per decelerare, ma comunque lo spostiamo dall'angolo della casa, quindi in quel caso dopo così insomma si evita la collisione, perché chi arriva può vedere e protetto dal manicone. Però dobbiamo chiedere permesso ai cittadini, perché andiamo attorno alle loro case. Credo di aver detto, andiamo avanti con l'interpellanza. L'altro punto invece, l'ultimo con cui ci chiedete in quale modo si intenda procedere alla valorizzazione delle due opere d'arte presenti nella piazza, per il disegno di Veronesi e l'altra penso che ovviamente che è ricordato alla Fontana, considerate anche la richiesta di rendere Campogalliano città d'arte. Allora, guardate, mi piacerebbe sapere, se sapete, ma non ve lo chiedo, quello che è stato fatto negli ultimi anni già, che sono un paio d'anni, che facciamo, sapete che la promozione anche turistica ma anche culturale del nostro comune viene fatto in modo particolare più che dalla biblioteca, che fa una parte diversa ovviamente dal centro culturale, ma anche dal Museo della Bilancia. Allora, in questi ultimi 2 anni sono state già fatte tante cose, insomma, quindi intendiamo procedere in questo senso, come avete scritto voi anche dell'iniziativa del 26 marzo. No, non è questo il foglio, scusate che me le sono scritte. Allora, anche attraverso 2 bandi abbiamo partecipato come museo, quindi come comune, appunto abbiamo ideato delle programmazioni per promuovere culturalmente il nostro territorio, tanto che ci hanno accettato, questo era quello che dicevate, il discorso della città d'arte, che in realtà è città turistica, non è solo arte ma turistica in generale. Allora, in particolare attraverso un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, nel 2021 e 2022 col museo abbiamo lavorato alla creazione di un video, un sito e una promozione turistica con dei QR code che si possono ovviamente fotografare per avere le notizie di un progetto che è stato chiamato Visit Campo Gagliano Arte e Architettura. Nel video di cui avevamo fatto promozione anche in modo importante, anche sulla pagina Facebook del Comune, quindi sul giornalino in tanti modi, con Simone Saccucci, con lo specialista Simone Saccucci, si cita la Piazza della Bilancia, è soltanto una citazione perché il video non è lunghissimo, ma nelle pagine del sito, che è proprio www.visitcampogagliano, c'è tutta una sezione dedicata all'arte e all'architettura, dove si nomina anche la Piazza della Bilancia con le opere che ha. E con un progetto fatto sempre con la fondazione abbiamo poi cercato di renderlo, di fare una promozione di consapevolezza nella popolazione, perché questa cosa è vera, l'abbiamo anche scritta nel nostro programma di mandato. In realtà non si cita Piazza della Bilancia perché non è riferito solo a Piazza della Bilancia, ma era in generale perché sentiamo la necessità di un po' perché cambiano le persone, un po' perché si va avanti negli anni, quindi cambiano le generazioni, un po' perché ci sono anche tante persone nuove che arrivano a abitare Campo Gagliano. Ci siamo resi conto che tutta la cultura di ogni tipo, non solo artistica, locale campogaglianese, non è così conosciuta dagli abitanti di Campo Gagliano. Quindi abbiamo cercato di recuperare in passato, già con le scuole, facendoli lavorare su dei progetti per far conoscere Campo Gagliano. Porto sempre come esempio quando delle volte si sente dire: ma dai, la montagnola, la piscina, tiriamo via tutto, mettiamo tutto pareggiamo il suolo e ci facciamo delle case. Ma lì, cioè, ma perché si chiama la montagnola, la sala e c'è il parco delle montagnole? Quella ad esempio è tutta una parte storica di Campo Gagliano della preistoria, cioè, lì ci sono le montagne, ci sono veramente dei terrapieni, ma c'è una storia dietro importante. Faccio sempre questo esempio perché veramente rischiamo di perdere questa cultura. Quindi abbiamo già iniziato, poi il Covid ovviamente ha fermato tutto, soprattutto con le scuole, abbiamo già iniziato dei progetti per riportare questa cultura. E stavo dicendo dell'altro progetto con la fondazione, abbiamo portato tutte le classi della scuola primaria, dalla prima alla quinta, nell'ultimo anno scolastico che sta per finire, a fare questo percorso culturale di Campo Gagliano, che prevede anche proprio la fermata e le spiegazioni in Piazza della Bilancia. Quindi i nostri bambini dai 6 agli 11 anni, contrariamente a quelli magari un po' più grandi, vengono portati a riflettere su quello che è il nostro territorio dal punto di vista anche dell'offerta artistica. Ci sembra un buon modo per portare avanti questa conoscenza, insomma. È stata fatta all'interno di questo, l'abbiamo portato anche, è stata fatta una presentazione da parte di un giovane campogaglianese che fa la guida al museo sui 30 anni di Veronesi, è stata presentata per la prima volta il 26 marzo, il giorno in cui abbiamo fatto le prime visite guidate, non ai bambini ma alla popolazione, ai cittadini più grandi. Ahimè c'è stata poca partecipazione, ma non demordiamo, e l'idea è quella di riportare questa iniziativa, perché poi all'inizio è sempre così, si parte in sordina, ma magari facendole più spesso poi le persone vedono che c'è, quindi partecipano, di continuare per ogni per le grandi feste che abbiamo a Campogalliano, quindi la Fiera di Luglio, la Fiera d'Ottobre, la Pcaria, eccetera, ogni volta, visto che già le persone vengono fuori, proporre questi percorsi culturali che partono, che c'è, dove, insomma, per questo percorso di Visit Campogalliano, che poi terminano al museo. L'ultima cosa che dico, perché è una cosa, è la più nuova, si è già pensato, abbiamo una mostra inaugurale il 10 giugno, direi, se ho capito, il 9 giugno, abbiamo una mostra inaugurale al Museo della Bilancia sull'arte contemporanea, quindi si metterà dentro anche tutto questo discorso della Piazza della Bilancia all'interno di queste esibizioni, di queste mostre che vengono fatte. Questo per quanto riguarda l'ultimo punto.
La fiera?
Ah sì, la ludoteca, grazie. Ho l'assessore che mi ha suggerito una cosa che stavo dimenticando. Altre due cose che abbiamo fatto quest'anno: la Fiera di Luglio ritorna a essere 5 giorni, quindi ci sarà una serata, non come le altre come le altre volte della Fiera di Luglio, in cui c'era la maggior parte delle attività in centro e la parte dedicata ai bambini, con, diciamo, divertimenti non solo, in realtà, però soprattutto l'ultimo anno, però prevalentemente commerciali con gonfiabili, eccetera. E quindi non facciamo questa programmazione, ma ci sarà una serata in Piazza della Bilancia dedicata, in realtà, a una cena, per probabilmente per raccolta, anche per beneficenza. Quindi una sera della festa della fiera verrà organizzata in Piazza della Bilancia, le altre sere sono in altri posti, non solo in Piazza di Campogalliano. Ultima cosa, con la nostra ludoteca, con la cooperativa Cento che collabora con noi, mentre guardate, poi c'è tanti progetti li avevamo in mente, ma sono rimasti fermi perché la ludoteca ha dovuto lavorare 2 anni da remoto con i nostri bambini, purtroppo, e quindi sono cose che avevamo in mente, le stiamo riprendendo pian piano. La ludoteca non sarà più solo all'interno della ludoteca, dove rimarrà prevalentemente in inverno ovviamente, ma si sposterà in varie parti di Campogalliano. Stiamo studiando ad esempio anche qualche intervento su Saliceto, ma si faranno dei momenti di divertimento sano, diciamo così, e un po' e guidato e strutturato per i nostri bambini anche in Piazza della Bilancia, grazie agli operatori della ludoteca. L'ultima cosa che però devo dire, oltre a quanto detto in risposta dell'interpellanza, è che uno dei temi per cui abbiamo anche ci siamo dilungati nella risposta e soprattutto nell'attuazione è che ci arrivano in continuazione anche altre richieste da qualcuno di Piazza della Bilancia, quindi non c'è mai, cioè non è che ci debba essere una fine per l'eternità, però non riusciamo mai a chiudere le cose. È ritornata in questione la discussione ad esempio della catenella, che avevamo già sviscerato e deciso e comunicato come si fa, sentito i vigili, le ambulanze, la Croce Rossa, eccetera eccetera, quindi non si può sempre tornare indietro su tutto. Sono arrivate in aprile, quindi in realtà un mese fa, non tanto, anche probabilmente per il fatto che non stavamo rispondendo, cioè, diciamo le cose come vanno dette. Sono arrivate 4 lettere da parte dell'amministratrice condominiale, alcune con le firme, alcune come verbale di riunione di condominio, altre non si capisce bene a nome di chi siano, perché non è citato nessun verbale. Quando scrive un amministratore bisognerebbe citarlo, quindi un po' confusionarie, diciamo, con cui una ad esempio si chiede di parlare della pulizia dei portici da parte di AIMAG, chi fa le pulizie eccetera. Quindi a un certo punto abbiamo detto vabbè, adesso andiamo avanti con le cose che abbiamo fatto, perché altrimenti non riusciamo mai a chiudere insomma. E l'altra cosa che ci tengo a dire, perché bisogna poi anche prenderne atto, e l'avevamo detto forse anche nell'assemblea con i cittadini, è che bisogna anche prendere atto di dove si è deciso di andare ad abitare. Ci sono, lo dico anche ai cittadini al contrario, che abitano lontani dal centro in campagna e che magari si vengono a lamentarsi perché c'è la strada senza illuminazione, no? Cioè, però lo spieghiamo che se uno decide di andare ad abitare in campagna ha un silenzio totale, però ha, ad esempio, cioè ci sono pro e contro ad abitare ovunque. Quindi se la volontà di chi abita in Piazza della Bilancia è di avere il silenzio che si ha in fondo a un quartiere residenziale con strada chiusa, è chiaro che non si possono dare le risposte ed è chiaro che non vogliamo ingannare nessuno dicendo che garantiamo il silenzio. Non sarà così, perché è una piazza ed è, e i cittadini che ci abitano abitano in una piazza. Però mi sembra anche di poter dire che in base alle risposte che abbiamo dato, anche in base all'interpellanza, una buona parte delle questioni che sono state sollevate troveranno risposta. Non ho detto una cosa importante, che è un'altra di quelle cose che ci ha fatto un po' ritardare tutto quanto, perché poi è andato via il nostro responsabile della comunicazione e siamo stati alcuni mesi senza, per aiutare. Allora, il controllo deve essere fatto da parte degli organi di controllo, quindi la polizia locale e i carabinieri per quanto riguarda Campo Gagliano, soprattutto loro. Noi crediamo però nella comunità educativa ed educante, quindi non ci piace sentire dire, ma in realtà non l'ho sentito dire in modo sporadico, insomma, da una persona, che un cittadino non possa intervenire a riprendere un bambino o un ragazzino che si sta comportando in modo sbagliato. Sappiamo che non è sempre facile, sappiamo che ci sono una parte di ragazzini che sono male educati e che rispondono male, però crediamo anche che un adulto debba avere la forza di riuscire a interloquire con un bambino anche davanti a una risposta non certo educata. E però per aiutare